Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola. Per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decimi di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia oggi ci porge questa perla lucana, questa parabola semplice, ma così efficace e ricca di messaggio da parte del Signore Gesù. Due uomini che rappresentano due categorie di persone, o meglio, rappresentano due atteggiamenti. Perché non rappresentano due categorie di persone? Perché se guardiamo un po' dentro di noi ci scopriamo un po' peccatori, un po' come il pubblicano e un po' come il fariseo. Non so, se siamo nella verità c'è un po' di miscuglio di atteggiamenti in noi. Ma Gesù, dandoci questa parabola così chiara, che mette da una parte uno e dalla parte l'altro, ci indica due atteggiamenti che possono... Uno, condurmi alla morte eterna. Uno che mi fa perdere la partita della vita eterna. E uno invece che mi dà l'accesso alla vita eterna e mi fa vincere la partita della vita. E qual è questo atteggiamento che mi fa vincere? E qual è questo atteggiamento che mi fa perdere tutto? Ecco, il pubblicano è segno, ci rappresenta l'atteggiamento vincente, dell'umile che riconosce la propria indegnità davanti al Signore e non rivolge neanche gli occhi al cielo perché si sente indegno e implora la benedizione di Dio, la misericordia di Dio. Il fariseo, invece, che si sente creditore nei confronti di Dio, si sente davanti al Signore come uno che ha dei meriti, ha dei diritti, e quando il Signore vede una persona così neanche la guarda, perché lui non rivolge il suo sguardo ai superbi, agli orgogliosi, la rivolge solo agli umili, ai piccoli. E di questa schiera, verso i quali il Signore rivolge il suo sguardo, prima da tutti c'è lei, c'è Maria, che quando ha voluto esaltare la magnificenza del suo Signore, vedete, il fariseo dice: «Ti ringrazio, Signore, perché... io, invece Maria, subito dopo aver ricevuto l'annunzio di essere diventata la madre del Signore, cosa fa da sua cugina Elisabetta? Ringrazia il Signore. Quindi l'atteggiamento di ringraziamento è simile al fariseo, ma è profondamente diverso, perché il fariseo ringrazia Dio di che cosa? Alla fine ringrazia se stesso di essere quello che è. Quello crede, quello che crede di essere. Maria invece ringrazia il Signore perché ha guardato alla sua nullità, ha guardato alla sua vastezza, ha guardato alla sua umiltà, e il Signore nella sua umiltà, nella sua povertà, ha potuto agire, ha potuto fare. Perché vedete, noi siamo piccoli, siamo nulla davanti a Dio per due ragioni fondamentali. Due sono le ragioni fondamentali davanti al quale noi dobbiamo riconoscere davanti al Signore che siamo nulla, come l'ha riconosciuto Maria. E una è una ragione che riguarda il nostro essere. In teologia si dice motivo ontologico, una parolona, no? Riguarda il nostro essere, perché il nostro essere l'abbiamo da Lui, non l'abbiamo da noi. E quindi tutto abbiamo ricevuto da Lui, e senza merito, senza esserne previamente degni, mica Lui ci ha creato perché eravamo degni di questo. E Maria, consapevole della sua nullità, consapevole di avere tutto da Lui, non solo il dono della vita, ma lì, mentre cantava il suo magnifico il dono di Gesù come suo figlio, ringraziava il Signore che aveva guardato verso la sua povertà, la sua bassezza. Era diventata recipiente di Dio, contenitore di Dio, perché Dio si riversa lì dove trova un cuore spoglio, un cuore umile, un cuore piccolo, un cuore povero, no? Mentre si allontana da chi questo cuore non ce l'ha. Ma per andare in, per comprendere ancora meglio questa parabola di questo fariseo che crede di avere dei diritti, dei meriti davanti al Signore e con questo suo atteggiamento si chiude alla grazia. Guardate che è un atteggiamento terribile, perché si chiude alla grazia, si chiude alla salvezza, si chiude alla vita e costruisce tutto su se stesso. Infatti si riconosce migliore degli altri, migliore degli altri. E sono, come vi dicevo, atteggiamenti striscianti che entrano nella nostra vita, magari senza accorgerci. Allora abbiamo bisogno del nostro esame di coscienza. Guai a noi se non lo facciamo almeno ogni tanto, no? Confrontarci e vederci alla luce della parola di Gesù, alla luce dei suoi insegnamenti. E basta una piccola domanda che possiamo farci per verificare la nostra umiltà, la nostra eventuale superbia. Ma io mi sento superiore a qualcuno? Io guardo con occhio di superiorità a qualcuno, magari non lo do a vedere, ma dentro di me mi credo migliore di quell'altro? Guai a noi se questi atteggiamenti entrano e si solidificano, perché, carissimi fratelli e sorelle, poi la storia della nostra vita ci fa brutti scherzetti. E quello che io con grande arroganza, no, condannavo nell'altro, credendomi io migliore, poi finisce che sono proprio io a caderci. Per provvidenza di Dio, per abbassare la mia testa, per farmi scoprire l'umiltà, e alle volte l'unica cosa che può farmela scoprire è l'umiliazione. È l'aspetto buono, perché il Signore permette il peccato perché possa nascere qualcosa di buono dal peccato, se no non lo permetterebbe. È cosa ancora più grande, cosa che ci spiazza e che, come dicevamo ieri in un incontro con i nostri amici, no? E Tommaso, San Tommaso diceva, il grande teologo, il catechismo lo ridice a noi oggi, nulla vieta che il Signore nella sua misericordia, o meglio nella sua onnipotente misericordia, possa far sì che dopo il peccato riceviamo beni ancor più grandi che se non avessimo peccato. Questa è una misericordia che ci spiazza, che non comprendiamo, illogica, che per essere accolta ha bisogno di grande umiltà da parte nostra, di grande senso di Dio, della sua grandezza, della sua inestabilità e della sua infinita inestabile misericordia. Nulla vieta che dopo il peccato riceviamo beni maggiori di quelli che avremmo ricevuto non peccando. È qualcosa che è pazzesco, folle, ma la Chiesa ha compreso questo. La notte di Pasqua, nella veglia pasquale, nella benedizione del fuoco santo, ripete le parole di Agostino: felice colpa, che ci meritò di conoscere un simile Redentore, no? Mai avremmo conosciuto fino a che punto l'amore di Dio poteva giungere a noi se non ci fosse stato quel peccato. E questo è l'aspetto buono. L'aspetto buono che mi dovrebbe portare a che cosa? A un amore più grande. A un amore più grande per Lui. E, venendo a quella che è la giornata oggi nostra di preghiera per le missioni, e l'invito che ci fa il Santo Padre a ravvivare in noi la dimensione missionaria, possiamo dire che questa dimensione missionaria nella Chiesa nasce da questa consapevolezza che ogni cristiano ha, singolo cristiano ha, di un amore grande che ha ricevuto, di una misericordia grande che è stata riversata su di lui. È il desiderio quindi che ha ogni cristiano, o meglio che dovrebbe avere ogni cristiano, di annunciare al mondo questa misericordia, di far conoscere al mondo questa misericordia che si riversa sui poveri peccatori, perché proprio per i poveri peccatori lui è venuto per salvarli. Per questo la strada della dannazione è proprio quella strada della distrazione della mente, della spensieratezza che non ci fa riconoscere il nostro peccato. E il Santo Padre nel suo messaggio, che dovreste anche trovare nelle bacheche che vi invito a prendere, leggere e portare a casa, ci dice proprio questo, che la missionarietà nella Chiesa nasce anche dal nostro ritrovarci insieme nell'Eucaristia e gustando Lui, cibandoci di Lui, che non possiamo non desiderare che questo cibo celestiale, questo pane del cielo che riempie di gioia, di pace, di serenità la nostra vita, la nostra anima, sia dato a tutti e tutti lo possano cercare, tutti lo possano trovare. E riporta quella frase del Vangelo di Giovanni messa in bocca a quei greci, no? Quei greci che chiedono ad alcuni apostoli: vogliamo vedere Gesù. Nel Vangelo ci sono delle frasi che sono forti, che sono dense, che faremmo bene spesso a riprenderle nel nostro cuore, a farle diventare giaculatorie. Vogliamo vedere Gesù, vogliamo vedere Gesù. E dice il Papa: non tutti coloro che dicono espressamente che cercano Gesù, che vogliono vedere Gesù, non sono solo loro, ci sono tante persone nel mondo che desiderano Gesù, cercano Gesù anche senza saperlo. E dove possono trovarlo? Dove possono incontrarlo? Dove possono vederlo? Qual è lo strumento che Gesù ha scelto oggi nel mondo per farsi conoscere? È terribile quello che diceva Gandhi, tutti noi lo conosciamo, quella frase di Gandhi, terribile. Conosco il Vangelo, conosco Gesù, mi sarei fatto cristiano se non avessi conosciuto i cristiani. Terribile, terribile, no? Che ci richiama alla responsabilità che abbiamo ciascuno di noi di portare nel nostro cuore questo desiderio che Gesù sia conosciuto, che Gesù sia amato, e trovare lì il senso della nostra vita, il senso profondo della nostra vita, della nostra esistenza, e che Gesù possa essere conosciuto attraverso di me. Ma da chi essere conosciuto? Da mio marito, da mia moglie, dai miei figli, dai miei vicini, dai miei colleghi, dai miei amici di svago. Ho la missione di portare Gesù, è lì che trovo senso alla mia vita, un senso profondo, un senso unico, un senso grandioso. Far conoscere Gesù. E lì trovo anche la forza di dare la vita, perché non siamo veri cristiani, lo dico a voi e lo ripeto a me, perché la parola che il prete annuncia è soprattutto una parola che mette in crisi se stesso, però la deve annunciare, perché è più grande di lui. A questa missione, una parola grande, no? Perché il cristiano non è vero cristiano, non è vero cristiano se ancora non vive in questo amore forte per Gesù, nella disponibilità anche se il caso lo vuole, o meglio se il caso lo vuole, se le circostanze della vita lo vogliono, di dare la vita per Gesù. Il cristiano che non ha mai meditato, riflettuto, che le circostanze della vita potrebbero chiedergli di scegliere tra l'amore a Gesù o l'amore alla sua vita, ancora non è entrato in profondità. Perché questo è richiesto, guardate bene, e state attenti qui. Non sto parlando della santità dei perfetti. Queste cose me l'hanno insegnata al catechismo a me, quando ero bambino. C'era una brava suora che ce lo insegnava, ci parlava dei martiri, della prima chiesa, della storia della chiesa. E noi l'avevamo capito, che essere cristiani voleva dire amare Gesù ed essere pronti, se le circostanze della vita lo richiedessero, di dare la vita per Gesù. Come Paolo ci parla nella seconda lettura, no? In cui parla della sua prossima dipartita, perché aveva il presentimento di quel martirio che avvenne puntualmente, che concluse con la corona una vita di fede. E oggi, giornata missionaria, non possiamo non pensare ai nostri missionari che attraverso i tempi fino all'attualità sono partiti dalle loro famiglie, dalle loro terre, dai loro paesi a rischio della vita per far conoscere quell'amore che aveva travolto la loro esistenza. E questo deve farci sentire piccoli, deve farci rendere consapevoli della piccolezza del nostro amore, perché scatti in noi qualcosa che dica anch'io voglio, desidero che la mia vita diventi una testimonianza, perché martirio vuol dire testimone, testimonianza. E voglio in particolare ricordare, dato che io sono figlio di una chiesa missionaria, battezzato nella parrocchia di Sant'Antonio, cresimato nella parrocchia di Sant'Antonio in Africa, Chisimaio, Somalia, no? Ricordare il parroco, padre Pietro, francescano, che negli anni 89, intorno agli anni 90, non ricordo esattamente l'anno, non volle lasciare la sua parrocchia. Mio cugino, che fu l'ultimo a partire perché si capiva che le cose andavano male, gli disse: padre Pietro, vieni, c'è l'ultima nave. Lui volle rimanere lì. Fu ucciso, come fu ucciso anche il vescovo, e come sono stati uccisi tanti altri cristiani, perché sono voluti rimanere fedeli a quel Vangelo che avevano ricevuto e che era stato consegnato a loro nel giorno del battesimo. E allora ecco, la Chiesa oggi ci ricorda con questa giornata la serietà dell'impegno che dobbiamo avere di far conoscere Gesù. Ma è chiaro, carissimi fratelli e sorelle, che se Gesù lo conosco poco io, se io non mi impegno a conoscerlo, come farò a testimoniarlo? Come farò a annunziarlo? Mica con le prediche, ma con la vita. Una vita semplice, onesta, precisa, fedele, senza vergogna, proclamare e testimoniare nella mia vita che sono figlio di Dio, che sono membro della Chiesa, che amo Gesù, che non mi vergogno che la domenica vada a messa. E già questo sarebbe già tanto nella nostra vita semplice. Se ognuno di noi facesse questo, già produrremmo una rete di testimonianze che certamente tratterebbe tante persone e li trascinerebbe a quell'esperienza che poi ha il suo fulcro, il suo centro e il suo apice nell'Eucaristia che celebriamo, dove quel Gesù che testimoniamo si rende presente per donarsi a noi nella Santa Comunione. Ecco, chiediamo alla Vergine Santa che ci aiuti a essere nel mondo piccoli ma autentici testimoni del suo Figlio Gesù e del suo Vangelo. Amen.